Personal Best, corsa, atletica e dintorni di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino.
E buongiorno a tutti, rieccoci puntuali come ogni domenica, ben ritrovati all'ascolto e ben ritrovati Ivana Di Martino.
Ciao, buona domenica a tutti.
Oggi senza medaglia.
Senza medaglia, ormai è passato troppo tempo.
Troppo tempo, te la sei già goduta abbastanza.
Sì, sì.
E allora, insomma, è tempo invece della consueta puntata domande e risposte, quindi andiamo dritti all'obiettivo oggi, anche perché, insomma, finalmente, grazie a un fortunato incrocio degli astri, probabilmente, abbiamo nuovamente in studio con noi la nutrizionista Francesca De Rio. Ciao Francesca.
Ciao a tutti, buongiorno, finalmente
e
qua.
Infatti, coach Fabio Vedana, ciao.
Finalmente vi vedo, vi tocco e posso stare con voi, sentire un po' la vostra puzza finalmente, perché vi siete allenati già prima di venire in studio, vi siete già allenati.
Ecco, sembra uno spogliatoio di una palestra.
Esatto. Quindi buongiorno a tutti.
Una bellissima immagine, insomma, iniziamo così.
Ivana, sono felice di vederti proprio così,
sì,
vicini.
Mi hai anche trovato bene.
Ti ho trovato benissimo e anche Francesca sempre in forma e Silvio invece tu ormai vedo che gli anni passano per tutti.
Una parola buona.
Fuori onda, però mi ha detto che sono vecchia.
Questo, ma ognuno il suo, diciamo così. Allora, sono quasi emozionato, sembra quasi una reunion da band rock che si ritrova per, insomma, incidere un nuovo album dopo anni. Però, insomma, veniamo a questa nuova puntata. Parlavamo di forma, Ivana. L'ultima puntata abbiamo fatto insieme, abbiamo parlato di Herpes Zoster, no? Cioè, tu hai fatto la maratona, ricordiamo la tua medaglia, insomma, la maratona del Circeo. Però un po' hai pagato, diciamo, questa prestazione, tra virgolette, con questo herpes, poca cosa, però
sì,
magari significa qualcosa, ce lo racconterà magari Francesca.
Sì, praticamente dopo un'ora sentivo fastidio, no? Come si sa che viene un po' di fastidio prima poi che scoppi completamente, ma dopo un'ora io mi chiedo, siccome poi ogni maratona è così, io ho preso tutto quello che si poteva prendere, quindi vitamina C, vitamina B, ho messo il limone perché qualcuno mi ha detto che bisognava mettere, insomma, ho messo tutto.
Chi ti ha detto di mettere il limone?
Non lo so.
Non io.
No.
Per soffrire un po'. Okay.
E alla fine, insomma, devo dire che infatti oggi è già passato. Però io ricordo che anche la maratona di Berlino, addirittura il giorno prima mi era venuto, quindi non so se...
Questo vuol dire che dai tutto, arrivi al limite, quindi da un lato va bene, nel senso che più di così non si può, dall'altro vuol dire che il sistema immunitario è un po' al limite, quindi come abbiamo detto tante volte, l'attività fisica intensa ha un'azione proinfiammatoria e quindi siccome noi abbiamo comunque dei sistemi appunto che si chiamano egoisti, come il sistema immunitario e il sistema nervoso centrale, quindi questi succhiano energia, no? E quindi questo è un segnale che proprio non ce la faceva più, quindi alla fine il sistema immunitario, siccome tu probabilmente hai usato comunque le tue energie per allenarti, era veramente stressato e quindi alla fine, insomma, il virus ha preso il sopravvento, quindi un virus che c'è dentro di te, quindi perché sappiamo che comunque rimane latente e poi quando il sistema immunitario è un po' stanco viene fuori, quindi niente di grave, insomma.
Sì. Cioè, Fabio, ci sono sistemi di misurazione, diciamo, strumentali della performance in questo caso, diciamo, corporei.
Più che altro dello stress, è un po' questo, no? Quindi avevamo anche parlato della misurazione della variabilità cardiaca, che comunque, che l'HRV come simbolo, ci può dare una mano, perché comunque ci dice quanto è sotto stress il nostro sistema nervoso, perché comunque fa una valutazione tra quanto il sistema simpatico e parasimpatico stanno in equilibrio, quindi quando uno prende la dominanza sull'altro vuol dire che rompo questo equilibrio e quindi lo stress diventa troppo grande, la quantità di stress a cui sottoponiamo il nostro corpo con l'allenamento, con la vita quotidiana, con gli affetti, con le emozioni che durante la nostra giornata ci accadono, prendono un po' sopravvento e quindi non riusciamo a stare in equilibrio. Quindi il fatto di monitorarlo, ci sono adesso degli strumenti molto semplici, tutti i device da polso hanno anche la possibilità del monitoraggio dell'HRV, chi più precisamente, chi meno precisamente, però ci danno un'informazione sul trend. Ecco, quello che non dobbiamo fare è avere una valutazione puntuale, cioè non dobbiamo essere soggiogati dal fatto oggi ho un HRV fuori dal mio range quindi non mi posso allenare, ma invece guardandolo su un periodo almeno settimanale, il trend che ha sicuramente ci dà un'indicazione in più se sono un po' al limite, non l'ha detto prima Francesca, se sei al limite poi comunque il sistema immunitario ne soffre e quando ne soffre
alza
la bandierina rossa e ti dice Ivana non puoi andare avanti più di tanto.
Anche perché è una certa età. Diciamo.
No, Ivana è sempre giovane. No.
Tornando all'introduzione.
Io volevo parlarne dell'invecchiamento, ma ho detto lasciamo perdere perché
infatti,
poi Ivana...
Tu sei brava.
Comunque, cioè per così chiudiamo, l'ultimo test che aveva fatto Franci mi ha detto ma tu non cambi mai.
Vedi.
Vedi, vero?
Esatto. Secondo me
c'è
era
un'età biologica e anagrafica.
Era la macchina che non era precisa.
No, era molto. Era uno di quei di quegli strumenti super precisi proprio per la misurazione dell'HRV e lei era super in forma.
Siamo un po' troppo comici quando siamo qui in studio, solitamente siamo più seri quando
Che bello, dai, fa niente.
Perché al telefono siamo un po' inibiti, no? E poi non si sa mai cosa facciamo al telefono, perché la realtà è che ognuno registra in situazioni un po' paradossali. Io non dico come registro, però qui siamo più, cioè c'è proprio il clima del team. Infatti noi
siamo un team, personal best team, sappiamo, no? Come abbiamo il nostro gruppo WhatsApp. Allora andiamo avanti con le domande, perché parlando della maratona Maga Circe ci scrivono buongiorno, mi chiamo Alessio, ho 33 anni, sono un podista amatore che da poco ha iniziato anche a praticare nuoto in vista di una futura esperienza del triathlon. Fabio, questo è proprio per te nostro. Domenica 2 febbraio ho partecipato alla maratona Maga Circe, sono arrivato subito dopo Ivana, per cui quello che sentivi il fiato sul collo era lui.
Era Alessio.
Non riuscendo però a migliorare il tempo fatto a dicembre 2024, quindi poco mesi prima, circa sotto le 2 ore e 56 se non sbaglio, premetto che corro circa 150-200 km al mese senza allenatore. Giudicate che la mancata prestazione sia dovuta ad un poco allenamento o avete qualche consiglio da darmi in vista della prossima maratona? Fabio, per te questa.
Non rispondi Ivana, perché è lei che sentiva il fiatone. Non ti aveva inquietato?
Un pochettino sì, ma forse l'ho anche conosciuto, si è presentato.
Allora, ci sono degli aspetti che sono positivi riguardo a questo ascoltatore, che è il fatto che è giovane. Degli aspetti un po' invece inquietanti è il fatto che abbia... Si è ripartito con un'altra maratona dopo poche settimane dalla prima e naturalmente sottoperformando, quando lui invece si aspettava comunque di migliorare la prestazione. Non ha detto che ha fatto una maratona sotto le 3 ore, che è sempre questo muro immaginario che divide l'amatore bravo pipa dall'amatore non pipa, no, è uno scherzo, però comunque è sì, sicuramente. Correre a 4:15 al chilometro di media vuol dire correre. Soprattutto per chi non l'ha mai fatto, no? Come il nostro ascoltatore che dice che a 32 anni si è messo a correre, quindi questo è meritorio nei suoi confronti. Il fatto di fare una maratona dopo 6-7 settimane, dopo una maratona fatta penso al massimo delle proprie possibilità e aspettarsi di migliorare la prestazione è un po' utopico. Un po' utopico perché non sono rispettati i tempi di recupero, perché comunque una maratona ci vogliono statisticamente dalle 3-4 settimane di recupero per recuperarla completamente, per poter essere pronti per poter fare un'altra performance al meglio delle proprie possibilità. E Ivana ne è testimonianza di questo. Quindi, secondo me, la sottoperformance che ha fatto il nostro ascoltatore è dovuta a un mancato completamento del recupero. Sì. E poi anche comunque parla di 150-160 km a settimana, che è un...
No, al mese, scusa, forse ho letto male io.
La settimana è una mia deformazione, al mese, e quindi vuol dire più o meno 40, meno di 40 km a settimana, che comunque non è un grande volume, no? Per quanto riguarda una prestazione come quella a cui ambisce, cioè migliorare le 2:58 che abbiamo detto è meritorio. Quindi secondo me sono questi due gli aspetti, cioè il fatto che non è stato completato il recupero e il fatto che comunque i volumi sono abbastanza bassi come volume generale e secondo me anche che è lo storico generale dell'atleta è basso, cioè dobbiamo pensare che gli anni di pratica, i chilometri percorsi e le ore che abbiamo sottoposto il nostro corpo allo stimolo di endurance contano e contano tanto nel consolidamento degli adattamenti generali. E quindi, vista la giovane età, consiglierei al nostro ascoltatore di farsi seguire da un allenatore esperto che sappia conoscerlo e quindi conoscere quali sono le sue caratteristiche fisiologiche e muscolari, e che sappia anche dargli la giusta posologia per quanto riguarda il volume, sia il volume generale aerobico che il volume di qualità, quindi degli allenamenti specifici.
Sì. Fare gli allenamenti giusti al momento giusto, tra l'altro, no? E le andature giuste, come abbiamo capito.
È sempre quello, l'algoritmo la chiave è quello. Non cambia mai.
Allora, continuiamo, abbiamo in questo caso invece una domanda per Francesca.
Sì, ci scrive Pasquale e dice: carissimi di Personal Best, già questo mi piace, grazie per la vostra passione e per il vostro impegno. Non perdo una puntata di Personal Best che ascolto sempre in podcast. Grazie. Nel 2024 sicuramente esagerato in allenamenti e gare, risultato tendinite inserzionale al tendine d'Achille sinistro. Conosco i protocolli per il recupero, ho inserito anche un piccolo rialzo interno per il tallone in entrambe le scarpe. Vi chiedo però qualche consiglio per il recupero basato sulla vostra esperienza. Alla nutrizionista chiedo: c'è qualche accorgimento alimentare utile al recupero tendineo? Grazie.
Sì, hai detto bene, quindi hai esagerato un po' troppo, quello ci ricolleghiamo un po' al discorso che abbiamo fatto prima, quindi quando tiriamo un po' troppo poi alla fine il nostro corpo ci dice basta, è un po' quello che è successo, quindi può succedere al sistema immunitario, ma succede un po' a tutti i sistemi, è un po' la causa, è appunto come ha detto Fabio, prima lo stress e quindi l'infiammazione. Quindi sicuramente da un punto di vista alimentare si può fare tanto, sia un po' in termini di integrazione sia in termini di alimentazione, quindi io do per scontato chiaramente che l'alimentazione di base sia sana, bilanciata e che soprattutto copra un fabbisogno. E il fabbisogno chiaramente non deve essere solo fabbisogno energetico, cioè non parliamo di calorie, no? Parliamo proprio di nutrienti. La dieta di ognuno di noi in realtà deve essere ricca da un punto di vista nutrizionale, e questo significa contenere soprattutto micronutrienti essenziali, quindi vitamine e minerali, che diciamo sono quelli senza i quali non si, le nostre reazioni chimiche non vanno avanti, quindi neanche quelle di riparazione. Quindi è inutile avere energia in termini di calorie se poi non ci sono vitamine e minerali, così come perché sono proprio i catalizzatori delle reazioni, così come è inutile avere tutti i macronutrienti, quindi carboidrati, le proteine e i grassi, se poi non c'è l'idratazione. Quindi di base ci deve essere una corretta idratazione e i micronutrienti essenziali, che si trovano in una grande varietà soprattutto di alimenti vegetali, ma anche di alimenti animali, quindi non è che non ci sono vitamine e minerali per esempio negli alimenti di origine animale, come parlo di uova, pesce, sono ricchi di vitamine e acidi grassi essenziali. Detto ciò, sicuramente anche l'integrazione può fare tanto, soprattutto quella di integratori a base di aminoacidi essenziali, con un buon rapporto, diciamo, per quelli che sono i ramificati. Quindi aminoacidi essenziali significa tutti gli aminoacidi che noi non siamo in grado di sintetizzare, e quindi non solo i ramificati, ma comprendono anche quelli, e magari anche con un buon apporto di glutammina, che è proprio quell'integratore che viene consigliato nella riparazione in fase acuta, in un recupero post intervento e così via. Adesso si parla tantissimo di collagene, quindi di integratori a base di collagene, che sono la nuova moda secondo me. C'è una grandissima variabilità di assorbimento, c'è una grandissima variabilità di integratori, quindi sicuramente il collagene di per sé è una proteina, non può essere digerito così, quindi già comprare un integratore, diciamo, di quelli poco costosi sicuramente sarà poco digeribile, bisogna già andare sugli idrolizzati, però anche questi idrolizzati che magari sono più digeribili noi non sappiamo poi alla fine dove va a finire. E poi dobbiamo pensare invece che sostanzialmente il collagene viene degradato per sostanzialmente l'accumulo anche di sostanze tossiche di scarto cellulare, quindi dobbiamo ancora una volta andare ad avere un approccio diverso, cioè a curare, diciamo, questo problema ancora prima, quindi ancora con una dieta antinfiammatoria. Quindi spesso l'errore che si fa è magari sovralimentarsi e concedersi anche un po' troppo alimenti ricchi di zuccheri, alimenti raffinati che non fanno altro che infiammare di più e sono anche ricchi di grassi di scarsa qualità.
Questo magari soprattutto dopo allenamenti intensi?
Esattamente, quindi è giusto la gratificazione, ma anche la gratificazione. La gratificarsi non vuol dire mangiare schifezze, magari vuol dire mangiare un dolce che ci piace, magari fatto in un certo modo, magari mangiare un buon gelato, ma non riempirsi di cibo spazzatura, magari per le settimane che seguono.
Per esempio il tiramisù della dottoressa De Rio.
Il mio tiramisù,
fatto da lei.
Ho detto il tiramisù della dottoressa De Rio, che è fatto
che
tutto
ha il collagene dentro.
con alimenti quello. Naturali dalle fatto con le uova delle sue galline. Che ha sul balcone, le ho viste.
A Milano. Non è dietetico, è fatto col mascarpone, no, con lo zucchero, giusto. Con le uova.
No, infatti. No. Ma poi quando si fa la torta, o comunque si deve fare con col burro. O
certo.
Con
che...
No, esatto. Perché cioè, spesso mi propongono, no, ma tranquille, non ha zucchero, non ha farina, non ha
le
uova.
Le fit ball.
E io dico, ma e allora? E allora?
Il bello dov'è?
Che schifezza è?
E la risposta di Francesca prima era tutta mirata, precisa, abbiamo rovinato tutto.
Okay. Posso aggiungere anche una cosa? Posso aggiungere una cosa, sì. Per il nostro ascoltatore, che è un... io tiro sempre l'acqua del mio mulino, no? Quindi lui dice, ho un'infiammazione al tendine d'Achille, posso correre meno, anzi è meglio curarsi la fase acuta non correndo, ma può andare benissimo in bici.
Ah, ecco,
e quindi
vedi.
Può mantenere gli adattamenti strutturali centrali, quindi cardiorespiratori e cardiocircolatori, con la bici, che ha sicuramente un impatto molto più fievole sul tendine d'Achille e viene proprio utilizzato per il recupero. E quindi questo naturalmente con la sella un po' più bassa, con alcuni accorgimenti, però può permettere di mantenere sempre con un movimento ciclico e gli adattamenti che vai a ricercare con gli sport di endurance.
Allora appunto abbiamo l'ultima domanda per chiudere questa prima parte per Fabio. Ci scrive Vito, ci ringrazia, noi ringraziamo lui insomma per l'ascolto, e ci chiede in particolare al coach, dice: sono un triatleta di mezza età che si diverte facendo gare su distanza sprint olimpico con rare capatine sul medio oltre a duathlon e aquathlon. L'obiettivo è sempre quello di migliorare. A tal proposito, pensando alla programmazione settimanale, il coach Vedana afferma sempre che uno dei vantaggi della multidisciplina è la possibilità di fare cross training alternando quindi le varie discipline. Se ho inteso bene, questo significa che un allenamento, esempio tipo VO2 Max, fatto correndo, porta analoghi benefici anche per la bici o nuoto. È corretto? E nel caso, perché il mio smartwatch, quindi l'orologio, mi stima due diversi valori di quel parametro per la corsa e per la bici? Quindi significa che in ciascuno sport della triplice bisogna prevedere allenamenti per i vari metabolismi, come dicono quelli bravi, sottolinea, nell'arco della programmazione settimanale.
Allora, diciamo che concettualmente la teoria esposta è giusta, cioè quando vado a fare uno stimolo per quanto riguarda i grandi metabolismi, quindi il cardiorespiratorio, il cardiocircolatorio, se faccio uno stimolo di VO2 max, che lo faccio di corsa, che lo faccio di nuoto, che lo faccio di bici, per quel tipo di metabolismo è lo stesso. Quello che cambia sono gli adattamenti periferici, che quindi nel nuoto, nella bici e nella corsa sono estremamente differenti. Quindi il vantaggio del cross training, soprattutto per tutta la parte aerobica, è che un allenamento che insiste su quel sistema ne gioverà anche l'altro sport, quindi se lo faccio di bici migliorerò di corsa, se lo faccio di nuoto migliorerò lo stesso anche di corsa e di bici. Quindi questo è il concetto è giusto. Riguardo alla rilevazione della stima degli smartwatch, dei device portatili, è una stima. E quindi ricordiamo che non è la vera misurazione del VO2, è una stima data dall'algoritmo che prevede tanti parametri per stimarlo. Ed è normale che il VO2 sia più grande, più elevato, il VO2 sia assoluto che quello relativo, quindi diviso il proprio peso, sia più elevato, più grande è il coinvolgimento muscolare. Siccome nella corsa un coinvolgimento muscolare più elevato rispetto alla bici, è normale che sia più alto.
Okay.
Ma questo non vuol dire che sono meglio o peggio.
Sì.
Il riferimento devo farlo sempre col VO2 stimato per la disciplina, e quindi questo è il corretto confronto tra per quello che i device fanno una stima del VO2 di corsa, di bici, dello sci di fondo, e che, proprio per questo motivo qua, per il coinvolgimento delle grosse masse muscolari, perché quando vado a rilevarlo lo faccio sui gas espirati, cioè sui gas che espiro mentre inspiro e espiro mentre faccio attività, e naturalmente più il coinvolgimento muscolare è grande e più naturalmente riesco ad aumentare questo valore.
Allora, su questo facciamo una breve pausa e chiudiamo questa prima parte di Persona Best, e poi riprendiamo con le vostre domande e le nostre risposte tra poco.
Personal Best.
E allora, seconda parte di questo nostro appuntamento mensile con la puntata domande e risposte. Vi ricordiamo che in podcast anche oggi troverete qualche contenuto in più, qualche domanda e qualche risposta in più. E poi, come stiamo facendo da qualche settimana, anche alla fine di questa puntata troverete l'appuntamento con la nostra preparazione radiofonica di una mezza maratona. Siamo oggi all'ottava di 12 settimane di preparazione, però a questo punto insomma riprendiamo con le domande dei nostri ascoltatori che ci hanno scritto la mail personalbest@radio24.it, al numero WhatsApp 375-7269-212, domande come state ascoltando in tema di alimentazione e allenamento. E un'altra domanda, abbiamo un'altra domanda per Francesca.
E ce la fa Marco, ha 38 anni, ci scrive da Mantova. Ciao, sto pensando di passare a una dieta vegana per migliorare la mia salute. Quali alimenti dovrei includere per garantire il giusto apporto di nutrienti come proteine e ferro, essenziali per un atleta? E ci sono rischi specifici da considerare per un corridore che adotta questo tipo di dieta? Corro qualche mezza maratona e circa due maratone all'anno. Francesca.
Allora, ormai diciamo che la dieta vegana è stata, quindi completamente a base vegetale, è stata sdoganata un po' per tutti gli atleti e anzi sono stati descritti anche numerosi vantaggi. Chiaramente i rischi ci sono, quindi io parlerei prima dei vantaggi e poi dei rischi. Okay. Allora, sicuramente il vantaggio è che un'alimentazione vegana ha un potere antiossidante molto maggiore, perché spesso, diciamo, anche chi segue, chiaramente bisogna fare distinzione tra chi segue una dieta onnivora magari ben bilanciata e invece chi segue una dieta onnivora non bilanciata. Quindi diamo per assunto comunque che entrambe siano bilanciate, sia quella vegana che quella onnivora. Quindi a parità di bilanciamenti comunque la dieta vegana ha un potere antiossidante maggiore, perché appunto è più ricca di alimenti di origine vegetale per forza, quindi sostituisce le proteine animali con quelle vegetali che hanno un potere antiossidante maggiore. E come abbiamo sempre detto, il potere antiossidante è importante perché un allenamento intenso comunque crea infiammazione, crea una maggiore richiesta a livello di micronutrienti e antiossidanti. Quindi da questo punto di vista sicuramente il sistema immunitario è più coperto. E poi anche una questione comportamentale probabilmente, perché almeno nella maggior parte dei casi chi segue un'alimentazione di questo tipo, quindi chi fa una scelta vegana, è anche molto più attento all'alimentazione, spesso anche troppo, però è anche vero che per seguire un'alimentazione di questo tipo, che comunque è piena di limitazioni, è necessario comunque stare attenti a ciò che si mangia. E appunto questo mi ricollego ai rischi. I rischi ci sono, si parla sempre di, il problema che ci si pone sono sempre le proteine. In realtà è molto difficile avere una carenza proteica nella nostra, diciamo, alimentazione. Noi non siamo mai carenti di proteine, copriamo tranquillamente il nostro fabbisogno, e questo può essere coperto anche dalle proteine di origine vegetali, che un tempo venivano definite non nobili, quindi quelle nobili erano quelle animali. Adesso non si usa più parlare di proteine nobili e proteine meno nobili. In realtà tutte anche le proteine vegetali, cioè con una buona alimentazione a base vegetale, noi riusciamo comunque a coprire il nostro fabbisogno di amminoacidi essenziali. C'è un po' il tema dell'assorbimento, perché chiaramente gli alimenti di origine vegetali sono ricchi di fibra e di cosiddetti antinutrienti, che sono delle sostanze che possono limitare comunque l'assorbimento di alcuni nutrienti, per esempio il ferro. Però il tema non sono appunto le proteine, perché ripeto, con un giusto bilanciamento tra non solo legumi e cereali piuttosto che derivati della soia, che adesso si trovano facilmente in commercio, frutta secca, quindi semioleosi, è facilissimo coprire il fabbisogno proteico. Invece il rischio riguarda più alcuni micronutrienti, tra cui soprattutto la vitamina B12, che deve essere sostanzialmente integrata obbligatoriamente. Infatti qualcuno critica la dieta vegana dicendo che non è naturale seguire un regime alimentare che preveda l'obbligatorietà, diciamo, di assumere un integratore. Io comunque non commento questo tipo di scelta, anzi comunque ammiro chi fa una scelta di questo tipo per motivi etici. Mi rendo conto che comunque è difficile, anche da io seguo tante persone che sono atleti o non atleti, e le ammiro per questo, perché comunque ci vuole tantissimo impegno per, diciamo, avere cura della propria salute e cura anche, diciamo, o del pianeta e anche degli altri animali. Quindi non è facile, e appunto si mette anche a rischio la propria salute. Il ferro, la vitamina D vanno monitorati, anche in questo caso non si osservano frequenti, diciamo, carenze per quel che riguarda la vitamina D, noi tutti, quindi non solo chi segue una dieta di origine vegetale è a rischio di carenza, ma noi tutti semplicemente perché non ci esponiamo alla luce del sole, e tant'è che la maggior parte di noi ha livelli insufficienti di vitamina D, e quindi la maggior parte di noi ormai anche in Italia, prima soprattutto nei paesi del nord Europa, assumiamo la vitamina D come integratore almeno nei mesi invernali. Per quel che riguarda il ferro, ricordo che va sempre monitorato, quindi assumere un integratore di ferro o tanto per assumerlo non ha nessun senso, e potrebbe anche dar fastidio, dare problemi di stomaco o comunque problemi di accumulo. Quindi il consiglio alla fine è quello di effettuare, diciamo, con più frequenza gli esami del sangue, andando a valutare soprattutto i micronutrienti, e seguire un regime bilanciato, magari all'inizio farsi consigliare da qualche esperto, proprio per evitare di avere degli sbilanciamenti. Quindi spesso si eccede magari con i carboidrati e si assumono poche proteine o comunque grassi anche di cattiva qualità, proprio per seguire delle mode particolari, tipo olio di cocco, olio di non so che. Quando...
E ti piacciono un sacco queste mode alimentari, Francesca.
Sì, perché poi prevedono anche una ricerca, c'è qualcuno dei miei colleghi che consiglia degli strani ingredienti che poi vanno cercati magari in qualche negozio sperduto della città.
Giusto. Allora, abbiamo un'altra domanda per Fabio, una domanda che un nostro ascoltatore ci fa anche, insomma, con la volontà probabilmente di regalare un po' di forza a chi ci ascolta. Allora, buongiorno, sono Gianluca, ho 44 anni, per ora ex triatleta e appassionato di sport e di endurance in montagna. Nel 2023 mi hanno diagnosticato un linfoma che mi ha costretto, come potete immaginare, a rivedere la mia vita e interrompere per un periodo indeterminato i miei allenamenti. Grazie ai consigli di un carissimo amico e dottore sono riuscito a ricominciare già durante le terapie, prima a pedalare, poi anche a correre, e il nuoto per il momento è parcheggiato, considerando che per me le piscine sono troppo piene di potenziali virus. Per monitorare il mio stato di salute e i progressi raggiunti dal mio fisico in continua ripresa, mi sto affidando, oltre che ai dottori, ai dati raccolti dal mio smartwatch durante gli allenamenti, ma soprattutto durante la notte. Monitoro battiti, ossigenazione e HRV, di cui parlavamo prima, e su questo valore mi piacerebbe chiedere al coach Vedana cosa ne pensa, se lo ritiene utile per monitorare il proprio stato di salute e di forma.
Sì, abbiamo già ampiamente parlato di questo parametro, che è sicuramente uno degli indicatori che ci danno una concretezza, una rilevanza dello stress che ha il nostro sistema nervoso. Quindi il fatto di monitorarlo, come abbiamo detto, sul lungo periodo, e di, aggiungo una nota che non avevamo detto precedentemente, il fatto di creare una propria banda di oscillazione, no? Okay. Dove entro questi valori,
perché HRV è la variabilità del battito cardiaco,
c'è lo spazio tra un battito e l'altro. Quindi gli strumenti moderni riescono a rilevarlo anche attraverso il polso, okay. Attraverso quindi la visione con un lettore ottico, sì. Mentre quelli più precisi lo fanno con la rilevazione della fascia dell'attività elettrica cardiaca. Quello fatto con l'elettrocardiogramma è quello più preciso, sì. Perché va a valutare proprio l'attività elettrica, mentre gli smartwatch lo fanno sempre con la luce, sì. Quindi guardano lo spazio tra un battito e l'altro attraverso la luce che intercorre tra un battito e l'altro sul polso,
sì.
E quindi negli anni, i primi erano veramente un po' dei gadget, adesso negli anni si riesce ad avere una valutazione più precisa, e quindi il valore che viene dato, che solitamente la media per esempio durante il periodo notturno, ci dà un'indicazione precisa di quello che può essere appunto lo stress e l'adattamento del nostro sistema nervoso, quindi il sistema simpatico e parasimpatico, che sono questi due parametri che sono influenzati, no? Se domina uno rispetto all'altro, okay. Il simpatico è quello che è eccitante, il parasimpatico è quello deprimente, cioè che ci rallenta, e quindi vedere la banda di oscillazione, che è caratteristica per ognuno di noi, e quindi infatti tutti questi device hanno un periodo di apprendimento che solitamente dura due settimane, in cui registrano i dati in modo tale da avere poi questa banda di oscillazione. Quindi per il nostro ascoltatore sicuramente questo trend lo aiuta a capire come gestire il recupero, okay. Quindi se ho più bisogno di recupero quindi posso allenarmi adeguatamente, o se invece devo diminuire l'allenamento e aumentare il recupero. Ecco, questo è l'aspetto che ci danno immediato e ci permettono di raccogliere anche il profilo nostro di riferimento e capire poi se un allenamento è stato troppo duro o se non ho adeguatamente dormito, perché ricordiamo che il sistema di recupero più efficace è il sonno. E quindi infatti il monitoraggio dell'HRV durante il sonno è l'aspetto che ci dà immediatamente, numericamente,
sì, un parametro, diciamo,
dove... ci dà il valore di quello della qualità.
Sì, del
recupero che abbiamo fatto. Del sonno è influenzato da altri parametri, però ci dà il parametro immediato di quello che è accaduto durante il periodo del sonno. Quindi fa bene a valutare questo, quello che una volta si faceva anche solamente con la frequenza cardiaca. No? Se ho la frequenza cardiaca alla mattina rispetto al mio standard era più bassa, voleva dire che avevo recuperato bene. Se era più alta, voleva dire che ero ancora in fase di recupero. No? Cioè, nella curva della supercompensazione, stavo ancora supercompensando, non avevo completato la supercompensazione. Quindi... 30 anni fa si usava solamente la frequenza cardiaca, adesso si usa questo parametro che è ancora più preciso, e quindi ben venga la raccolta. Secondo me quello che fa la differenza è avere uno storico di quello che è successo, perché solamente attraverso un'analisi di quello che è successo posso prevedere quello che accadrà, o comunque posso trarre dall'esperienza delle indicazioni per adattare poi l'allenamento, il recupero, l'alimentazione, e quindi ben venga fare un bel archivio storico. Non essere però ossessionati, come prima, il fatto puntuale, perché potrebbe essere anche un errore di rilevazione, cioè magari quel giorno lì potrebbe, invece un trend settimanale è differente.
Personal Best Extra.
E a questo punto chiudiamo anche, insomma, la puntata di oggi con il nostro piano di allenamento di 12 settimane per preparare una mezza maratona. Lo facciamo con il coach che abbiamo qui in studio oggi. 8ª settimana di allenamento.
Ormai ci siamo. Siamo all'ultima settimana del blocco specifico. Ricordiamo che il blocco specifico, quindi con le intensità molto vicine a quelle poi di gara, dura 3 settimane, abbiamo fatto già le prime 2, questa è l'ultima, quindi è alla fine di un bel blocco, quindi se siamo stanchi è normale. Vi posso dare una speranza: settimana prossima sarà di recupero, okay, e quindi consolideremo gli adattamenti che abbiamo indotto con questi allenamenti che andiamo a suggerire. Facciamo sempre quindi riferimento alle 3 allenamenti settimanali più un quarto che abbiamo sempre visto come facoltativo, in cui facciamo una seduta di easy jog più la preparazione atletica generale con una routine che abbiamo stabilito all'inizio del nostro percorso. E quindi dei 3 allenamenti, 2 infrasettimanali. Il primo è sempre una prosecuzione del primo allenamento, che è quindi un easy jog, quindi facendo corsa facile e aggiungendoci degli allunghi tecnici, quindi un'ora totale di allenamento con dai 10 ai 12 allunghi tecnici, dai 25-30 secondi, in cui cerco proprio di curare più che la velocità come eseguo il gesto. Quindi in questa seduta specifica è fondamentale come la faccio, non che raggiunga certe velocità, e la pausa è sempre intorno al minuto, sempre di corsa lenta o anche la prima parte di fermi. Poi andiamo all'allenamento di qualità, che posizioniamo in settimana quando stiamo bene. Ricordiamo che l'allenamento di qualità devo farlo se mi sento bene, se ho recuperato bene, se ho dormito bene, se ho mangiato bene, se mi sono idratato correttamente, perché prevede appunto un volume totale intorno ai 65 minuti, 70 minuti totali, in cui c'è un lungo warm up, e poi il lavoro centrale sono questi segmenti da 7 minuti, corsi veloci ad alto impegno. Quindi non stiamo a guardare i ritmi, ma cerchiamo di fare 4 volte 7 minuti ad alto impegno con pausa, 3 minuti di la prima parte fermo, la seconda parte con easy jog, però dobbiamo veramente concentrarsi su cercare in questi 7 minuti, che ripetiamo 4 volte, lo ricordo, di raggiungere un impegno molto elevato. È proprio, deve avere una funzione educativa di capire fin dove posso arrivare.
Okay.
E poi l'ultimo allenamento, che è quello dedicato alla lunga distanza, che noi faremo sempre nel weekend. Questo è quello che suggeriamo perché solitamente è dove abbiamo più tempo per poterci allenare. Questa volta arriviamo oltre l'ora e mezza e arriviamo anche, ci possiamo spingere fino all'ora e 40, e facciamo un lungo riscaldamento ad intensità a bassa intensità da 20-30 arrivare anche a 40 minuti, e poi facciamo la parte centrale dove lavoriamo sul ritmo GAR, che sarà naturalmente differenziato in base ai due gruppi, no? Quindi quelli più ambiziosi che vogliono arrivare a correre a 1,45, quelli che stanno invece sopra le due ore. E quindi questi tratti sono quattro tratti sempre da 13 minuti ad intensità tempo, cioè l'intensità vicina a quella di gara. La pausa sono 2 minuti se facili, o anche fermi la prima parte, e il consiglio per questi 13 minuti è cercare di mantenere un pacing costante sia durante i 13 minuti che durante le 4 ripetizioni, così da arrivare ad avere dentro di noi stabilito qual è l'intensità da affrontare poi in gara. E con questo finiamo il blocco.
Sì.
Qua arriviamo veramente a fare una settimana intensa. E se siamo stanchi e se alla fine di questo lungo siamo particolarmente debilitati, è normale.
Okay.
Però ci aspetta la settimana di recupero.
E allora, che dire, insomma, in un attimo siamo arrivati alla fine, bello insomma riunirci qui, per cui spero ci rivedremo presto tutti e quattro, l'allegro quartetto qui insomma in studio a Radio 24. Grazie alla nutrizionista Francesca De Rio, a presto.
Grazie a voi, è stato bellissimo.
E grazie al coach Fabio Vedana.
Non vedo l'ora di rifarlo, e così posso stare ancora con voi e divertirmi come oggi, e quindi buon allenamento a tutti. Ivana, non allenarti troppo, ricorda quello che abbiamo detto sull'HRV.
L'herpes monitor.
Infatti.
Grazie Silvio e grazie Francesco.
Grazie a tutti. Allora, noi con Personal Best ci risentiamo sempre qui su Radio 24 tra 7 giorni. Nel frattempo, grazie come sempre per l'ascolto, grazie a Carlo Salvatore in regia. Buone corse e buona giornata a tutti.
Buona giornata.